detto che quest'anno si celebra, diciamo così, l'anno europeo combattere la povertà e l'esclusione sociale. Il tema di cui mi parlava il padre Antonio era la redenzione e il problema della povertà oggi. Ma io ho detto questa povertà così in generale, prendiamo i poveri più poveri di questo momento nelle nostre nazioni, che sono gli immigrati irregolari, clandestini, che non hanno nessun valore, non vengono considerati, non vengono aiutati. Questa credo che sia per noi una sfida importante per testimoniare il Vangelo. Molte volte ci chiediamo che cosa dobbiamo fare per rievangelizzare un mondo che torna pagano. È l'amore, cioè Gesù è il figlio del Padre, ha portato l'amore, ci ha fatto sapere che siamo tutti figli con Lui, dell'unico Padre che è nei cieli, al di là del colore della pelle, al di là della ricchezza, della povertà, della salute, della malattia. E se questo non lo facciamo noi nel nome e nell'amore del Signore, veniamo meno alla nostra missione. Ora vedete, il mondo di oggi ha preso una fisionomia nuova all'inizio del terzo millennio. Quindi il ventunesimo secolo sarà il secolo dell'umanità multiculturale, multietnica, multireligiosa. Sono caduti i muri, la caduta del muro di Berlino è un simbolo. Le religioni non sono più geograficamente divise come era prima: il cristianesimo in Occidente, i protestanti nel nord Europa, i cattolici nel sud, gli Hindu in India, i musulmani in Asia, i buddisti in Giappone, si fa per dire, no? Erano tutti geograficamente distribuiti. Oggi tutte le nostre città sono multietniche, multireligiose e non c'è più possibilità di tornare indietro. Se voi venite a Milano, ma suppongo anche a Malta, ma in tutte le grandi città, per la strada trovate tutte le razze, bianchi, neri, gialli, non so se ci sono anche i verdi, però, e poi tutte le religioni, indù, buddisti, c'è ancora qualche cattolico, però diciamo siamo tutti mischiati. E allora voi mi dovete permettere che tengo il berretto, se no la voce mi va via, perché la vecchiaia, vengo fuori da un raffreddore. Allora, la sfida del ventunesimo secolo è questa: imparare a vivere uniti rispettandoci nella diversità. Questo è il senso della maturità di una persona, di una città, di una nazione. Se voi volete sapere quanto siete maturi, guardate in che misura siete in grado di essere uniti rispettando il diverso. Il bambino è un egoista, è un immaturo, perché se il bambino fosse maturo sarebbe già adulto. Mamma, la torta è mia. No, che ci sono anche i fratelli. No, è mia, perché è immaturo. Quando sarà cresciuto e capirà che la torta va divisa anche con la bocca dei quattro fratellini, allora sarà maturo, uniti nella diversità. Una città, una nazione xenofoba, razzista, egoista, è una città, è una nazione immatura. Su questo non ci piove. Allora il problema si pone adesso. L'umanità si globalizza. Cosa vuol dire globalizzare? Ne parliamo tanto. La globalizzazione vuol dire fare l'esperienza che l'umanità è una famiglia sola. Permettete ogni tanto qualche mio ricordo, perché quando uno è vecchio ricorda. In un viaggio che ho fatto agli Stati Uniti, invitato dal governo, ho visitato la NASA, da dove partono tutte le missioni degli astronauti, e mi ha accompagnato a visitare la NASA Jim Cernan, che era il capitano dell'Apollo 17, cattolico, è stato due volte sulla Luna, prima aveva girato intorno, poi è sceso due volte e l'ultima volta ha guidato la Jeep lunare. Gli ho chiesto che cosa l'ha impressionato sulla Luna. Lui mi dice: padre, due cose. La prima, il buio. Lei deve vedere che cosa è il buio degli astri. Noi la sera, va giù il sole, diciamo è buio. Ma che buio! Deve vedere il nero del cielo. La seconda cosa che mi ha colpito, vedere la Terra così piccola. Ho fatto fatica a scoprirla insieme a tante stelle di grandezza enorme. Ho visto le nuvole, mi ha detto, sul Brasile, e l'azzurro dell'oceano Atlantico. Padre, in quel momento ho capito che siamo una famiglia sola. Siamo troppo piccoli nell'universo. Una catena di montagne non può dividere gli uomini fra di loro. Il colore della pelle non può dividere gli uomini fra di loro. Un oceano non può, è troppo piccola la Terra. Queste parole mi hanno impressionato, e quando oggi sento parlare tanto di globalizzazione, mi vengono in mente le immagini dalla Luna. Io non ci sono stato, ma quello che mi accompagnava c'era stato già due o tre volte. Qual è il problema? Tutte le difficoltà, tutti i problemi che oggi nascono sono planetari. Nessuna nazione da sola può affrontare e risolvere i problemi. O li affrontiamo tutti insieme o moriamo tutti insieme. Questo l'aveva capito Giovanni Paolo II nella Sollicitudo Rei Socialis, quando vedeva l'inizio dei processi di globalizzazione. Allora era l'inizio. Dice così: oggi, più che in passato, gli uomini si rendono conto di essere legati da un comune destino, da costruire insieme se si vuole evitare la catastrofe per tutti. Siamo obbligati a vivere insieme. In questo contesto si colloca il fenomeno migratorio. Qual è quella nazione, per quanto potente, che da sola può garantire la pace? O tutti o nessuno. Gli Stati Uniti ci hanno provato, senza aspettare il permesso dell'ONU, hanno cominciato a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan. Non ce la fanno. Hanno chiesto l'aiuto dell'ONU, della NATO, perché nessuna nazione può vincere la pace. O tutti o nessuno. Chi può garantire l'equilibrio dell'ecosistema? Il buco dell'ozono, chi lo aggiusta? La Germania, l'Europa, gli Stati Uniti, o tutti o nessuno. per sconfiggere l'AIDS, questa malattia terribile che decima intere nazioni. Chi può fermare un ministro della sanità con un decreto? O tutti o nessuno. I trafficanti di droga, la criminalità organizzata, chi la può risolvere? Un altro esempio che mi viene in mente, così le immagini fissano i concetti. Quando i superiori, dopo tanti anni che io ho passato alla civiltà cattolica, 25 anni, mi dicono vai a Palermo, sono arrivato in Sicilia, nel cuore del Mediterraneo, dove voi siete la regina. Mi ha fatto impressione, arrivando, leggere un avviso dove c'era scritto così: si proibisce ai siciliani e ai turisti di bere il latte e di mangiare l'insalata. Ma dove sono capitato? Nel centro del Mediterraneo. Perché si è rotto il reattore atomico di Chernobyl, 10.000 chilometri di distanza, e io non posso bere il latte a Palermo. E perché? Perché c'era il fallout. I problemi sono tutti planetari. Si rompe un reattore a 10.000 chilometri di distanza, montagne, il fallout aveva interessato anche la Sicilia. Le mucche non lo sapevano e mangiavano erba atomica e producevano latte atomico. Noi non potevamo bere il latte e mangiare l'insalata perché era esploso Chernobyl a 10.000. Vedete come il mondo è diventato piccolo? Ormai siamo tutti legati insieme. Qual è la situazione del mondo? Al nord dell'equatore abitano 900 milioni di ricchi. Ormai è diventato uno slogan, tutti lo ripetono. Questi 900 milioni di ricchi nord del mondo consumano l'83% delle risorse mondiali che Dio ha destinato al mantenimento di tutta l'umanità. L'83% viene consumato da 900 milioni. Al sud dell'equatore abitano 5 miliardi e mezzo di persone umane che sopravvivono con il 17% dei beni che Dio ha messo a disposizione di tutta l'umanità. E voi volete che non ci sia l'emigrazione? Con un particolare, che noi del nord ricco invecchiamo tutti, che è una meraviglia. Diventiamo settantenni, ottantenni, novantenni e centenari. Ci mancano i giovani. L'ONU, in un documento di qualche anno fa, aveva detto: se si vuole che la generazione che muore venga rimpiazzata dalla generazione che nasce, ogni famiglia dovrebbe avere in media 2 bambini. Noi, nell'Occidente ricco, europeo, per alcuni anni abbiamo avuto crescita 0, nemmeno 1. Nemmeno 2, 0. Il che vuol dire che ci mancano le braccia. Il sud del mondo, 2/3 di questi 5 miliardi e mezzo, oggi hanno 14 e 15 anni. Aspettate che arrivino ai 30 anni. Noi saremo tutti vecchi. Ma chi porta le idee? Chi ha la forza? Sono i giovani, i trentenni. E sono centinaia di milioni e non hanno nulla da vivere. E voi come li fermate? Sparando con la marina militare sugli scafisti? Il problema dell'immigrazione è diventato un problema strutturale. non è un problema congiunturale soltanto. E difatti Papa Benedetto nell'enciclica Caritas in Veritate colloca il fenomeno dell'immigrazione in questo contesto, dice così: è un fenomeno sociale di natura epocale che richiede una forte e lungimirante politica di cooperazione internazionale. Nessun paese da solo può ritenersi in grado di far fronte ai problemi migratori del nostro tempo. Questo è uno di quei problemi planetari che o si affronta tutti insieme oppure c'è la catastrofe, come diceva Papa. Vi do solo qualche flash, qualche pennellata prima di entrare nel discorso più profondo. Pensate, a livello mondiale, in questi ultimi anni i flussi migratori sono cresciuti enormemente. Oggi si calcola che i migranti che si spostano da una parte all'altra siano 195 milioni, cioè più del terzo dell'umanità. Una persona umana su 35. Molti sono rifugiati, profughi, che lasciano la patria contro voglia, spinti dalla miseria, dalla fame, dalla violenza, dalle guerre, dai conflitti etnici. È un fenomeno che non si può arrestare, va regolato. Ha un prezzo umano altissimo. Dal 1988 a oggi sono morti più di 12.000 nel tentativo di raggiungere l'Europa. E l'Europa è la meta privilegiata. È difficilmente controllabile il fenomeno. Su circa 500 milioni di europei, gli immigrati sono circa 28 milioni. Se poi si aggiungono quelli che hanno regolarizzato la loro situazione, si arriva a 50 milioni. I paesi più esposti siamo proprio noi, la Spagna, l'Italia, Malta. Perché? Data la nostra posizione, siamo tutto costa, mare, vengono da noi quelli che vengono dal terzo mondo. In Italia, pensate, sbarcano ogni anno più di 120.000. I residenti sono quasi il 7% della popolazione italiana. Quindi il governo, che però ha una visione non cristiana del fenomeno, ecco, fa il pugno duro, ma non è questo, come adesso vi dirò, il modo di risolvere. Io vorrei farvi vedere controcorrente. Ci sono i problemi, sarebbe sciocco negarli, ma quindi la sicurezza, tutte queste sono problemi veri, però la migrazione è anche una opportunità per il paese ospitante. Bisogna trovare il modo. Sentite come lo ha detto bene Papa Benedetto, che ha dedicato due anni fa un Angelus della domenica al problema dell'immigrazione. Guardate come è perfetto. È un fenomeno, quello della immigrazione, presente fin dagli albori della storia dell'umanità. Quindi è un fenomeno strutturale che oggi, dati i processi di globalizzazione, è esploso. Da sempre ha caratterizzato le relazioni tra i popoli e le nazioni. Il fatto che oggi sia divenuto emergenza drammatica impone una risposta politica efficace da parte di tutti i soggetti e attori sociali che in un modo o nell'altro sono coinvolti. Quindi non lo può risolvere solo una persona, un'istituzione, la Caritas, un'istituzione benefica, uno Stato. Ecco come il Papa distingue gli attori che devono intervenire per risolvere. In primo luogo, i paesi di origine, vedi? Da dove partono gli immigrati, devono mostrare senso di responsabilità, non solo perché si tratta di loro concittadini, ma anche per rimuovere le cause di migrazione irregolare. Quindi ci devono essere il luogo di partenza, un controllo, come pure per stroncare alla radice tutte le forme di criminalità, perché ci sono delle nuove schiavitù, questa è carne da macello. Secondo luogo, dice il Papa, i paesi europei, quelli che sono meta di immigrazione, devono sviluppare di comune accordo iniziative e strutture più adeguate alla necessità dei migranti irregolari. Quindi tutte le nazioni interessate, l'Europa è il primo piano, bisogna muoversi insieme. Paesi di origine stiano attenti, paesi di arrivo si coordinano. Terzo luogo, dice il Papa, gli stessi immigrati in situazione irregolare vanno sensibilizzati sul valore della loro vita. È un bene unico la vita, da tutelare anche di fronte ai rischi gravissimi che affrontano per migliorare le loro condizioni. E poi il dovere che gli immigrati hanno della legalità. Quindi io credo che questa visione del Papa sia perfetta. Tutti gli elementi interessati al fenomeno mondiale si devono muovere. Bisogna cambiare mentalità. Allora io vi direi due cose, vorrei fare con voi due considerazioni di fondo che ci servono anche per capire come va il fenomeno, come ci dobbiamo muovere e come dobbiamo testimoniare il Vangelo. La prima cosa è questo. Vorrei farvi vedere che accanto ai problemi che gli immigrati portano, ci sono notevoli aspetti positivi. Cioè, il mondo che si unifica va verso questa direzione. I poveri non sono un peso, sono una opportunità. E se questo non lo diciamo noi che abbiamo la luce del Vangelo, non lo dice nessuno. Secondo luogo, vorrei farvi vedere in modo concreto un itinerario pastorale, concreto, di fronte a questi fratelli che arrivano. Quindi, cominciamo dal primo. Prendere coscienza degli aspetti positivi. Allora, lo dico una volta per tutte. Non si nega affatto che i flussi migratori portano ostacoli da superare, paura, inquietudine. È un fenomeno difficilmente controllabile, quindi quello che non si controlla fa paura. Poi l'incontro con i diversi crea sempre problemi di integrazione culturale, sociale, religiosa, politica. Quindi vanno regolate le immigrazioni anche nell'interesse di quei disgraziati che vanno alla ricerca di lavoro, di una vita libera, degna. Però non basta l'accoglienza fredda del codice. La nostra coscienza non può accettare lo spirito mercantile del legislatore. Noi questo lo viviamo duramente in Italia, dove c'è la Lega del Nord, che è chiaramente razzista e manda avanti una cultura che è anticristiana ed è contro la tradizione anche di accoglienza tipica dell'italiano. Gli italiani hanno sempre accolto tutti, anche nel sud. Se lavorano e mi aiutano, vengano. Quando non sono più utili, li butto in mare. Questo è anticristiano, è una visione mercantile. La persona umana non è una merce. E lo dobbiamo dire con forza, anche se ci costa qualche sacrificio e forse anche qualche incomprensione. È il momento della testimonianza. Vorrei farvi vedere alcune opportunità che gli immigrati portano con sé. Il primo è il lavoro. Lasciamo parlare ancora Papa Benedetto nella Caritas in Veritate, dove dice: i lavoratori immigrati, nonostante le difficoltà connesse con la loro integrazione, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del paese ospite, con il loro lavoro e anche al paese d'origine con le rimesse finanziarie. Questo da noi in Italia, io non conosco bene la situazione di Malta, ma da noi in Italia è visibile. Ogni 10 lavoratori occupati, uno è immigrato. Quasi il 10% del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza del paese, viene prodotta dai lavoratori immigrati. Basterebbe pensare alla utilità delle badanti, noi le chiamiamo le badanti, che fanno una vita di sacrificio che nessun italiano vuole più fare, e sono preziose perché assistono gli handicappati, gli anziani soli, e curano le piaghe sociali di tante persone. Quindi il lavoro oggi ha bisogno strutturalmente della presenza degli immigrati. Se dovessero fermarsi o andare via tutti gli immigrati, crollerebbe l'economia del paese. Conosco un po' bene anche la Germania, ancora di più in Germania, anche perché dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati decimati i lavoratori, molti sono stati feriti per sempre. Se non ci fosse la mano d'opera straniera, la Germania non sarebbe quel grosso paese produttore che è. Cioè ormai è una componente strutturale. Quindi questa è la prima opportunità. La seconda opportunità riguarda l'equilibrio demografico. Cioè è una cosa interessante, io ho i dati che riguardano soprattutto l'Italia, ovviamente. Oggi in Italia c'è un saldo positivo demografico, cioè i nati sono di più dei morti, non grazie alle donne italiane. Le donne italiane hanno una fecondità ferma a 1,26 figli. Invece le donne immigrate hanno una fecondità media di 2,51 figli. Quindi oggi, se il saldo positivo, l'Italia aumenta la popolazione, lo deve in gran parte alle donne immigrate. La struttura della nostra popolazione subirà profondi mutamenti. Noi abbiamo bisogno in Italia, ogni anno ci mancano 300.000 giovani lavoratori. Fino al 2020 diminuiranno di 4 milioni e mezzo i lavoratori, perché mancano, abbiamo avuto la crescita a zero. Gli ultra 65 anni, che oggi sono il 19% della popolazione, saranno il 35% fra 10 anni. Un popolo di vecchi. Vi sarà un ultra 85enne per ogni 3 residenti. Quindi avremo una persona che ha più di 85 anni ogni 3 residenti in Italia, tra una decina d'anni. Altro è il problema della Chiesa. Noi invecchiamo tutti. Dove sono i giovani che vengono nel seminario? Ma è un problema generale dell'Occidente ricco. Per svecchiare la popolazione attiva ci vogliono gli immigrati. I cittadini stranieri, regolari e irregolari, in Italia oggi l'80% ha meno di 45 anni. Tutte forze giovani. Sono molto pochi gli immigrati che superano i 55 anni. Però una terza opportunità, quindi la seconda opportunità, è lo svecchiamento della popolazione. La prima è il lavoro, la seconda l'equilibrio demografico, la terza è di natura morale, culturale e religiosa. Ormai non possiamo più fare a meno gli uni degli altri. Pensate ai matrimoni misti. Ogni 10 matrimoni uno coinvolge un immigrato. Pensate agli alunni della scuola. Il 6% degli alunni di tutta la popolazione scolastica sono immigrati. Tra 10 anni avremo più di 500.000 di nuovi nati da genitori stranieri. Ha senso criminalizzare gli immigrati quando questa è la situazione strutturale delle nostre nazioni? Allora, più che introdurre il reato di immigrazione clandestina, come ha fatto l'Italia, che ha trasformato in delinquenti tutti gli immigrati irregolari. Se uno non ha i documenti, ha commesso un reato. Non serve a niente questo. Invece si tratta di organizzare una efficace politica migratoria, e non bastano più le soluzioni di emergenza. I governi vanno avanti, tappano, chiudono, aggiustano. Qui bisogna affrontare il problema in modo globale, perché è un problema ormai globale. Cioè, io spero di avervi dato questa idea. Non è una cosa, qualche navetta che viene, qualche barcone che arriva. Bisogna stabilire l'entità dei flussi che il paese è in grado di sostenere. Predisporre dei luoghi di accoglienza, che siano però non carceri, ma veri luoghi di accoglienza. Combattere i comportamenti illegali degli immigrati. però senza indulgere alla xenofobia. Da noi in Italia si stanno moltiplicando casi terribili di aggressioni, di uccisioni, e sono cose indegne di un paese, non dico cristiano, ma civile. Quindi c'è il pericolo della giustizia fai da te, perché si sta diffondendo questa cultura egoistica, individualistica, che è proprio il grave problema di oggi. Capitemi bene, vi faccio una parentesi. Noi in Occidente avevamo tre grandi correnti di pensiero. Il pensiero liberale, che aveva dato origine alla democrazia, ai diritti umani. Il pensiero marxista, che aveva occupato praticamente i due terzi dell'umanità. Poi c'era un pensiero di ispirazione giudaico-cristiana, che era stato proposto anche da Maritain, Pio XII, come la terza via tra il marxismo e il liberismo. Ora, queste tre correnti di pensiero che hanno fatto l'Europa moderna sono scomparse tutte e tre. Il marxismo si è dimostrato falso con la caduta del muro di Berlino. Quindi nel 1989 la caduta del muro di Berlino ha detto le tesi di Marx erano false. C'erano elementi di verità, ma le famose tesi tendenziali di Marx erano sbagliate. Nel 2008 è esplosa la bolla finanziaria e ancora non siamo fuori dalla crisi, e questo ha dimostrato che il capitalismo, lasciato alle pure leggi del mercato, fallisce. La stessa terza via della cosiddetta cristianità nuova di Maritain, con il Concilio, è stata superata. Pio XII era tanto contento, aveva sposato l'idea di Maritain, non tornare alla cristianità antica medievale, quando lo Stato e la Chiesa erano uniti, la croce e la spada andavano d'accordo. Quella è finita storicamente e teologicamente. Maritain aveva detto: la fede e la politica si distinguono, lo Stato e la Chiesa si distinguono nettamente. Però, diceva lui, c'è un piano intermedio, quello dell'etica. Siccome la Chiesa, in questo caso la gerarchia, è responsabile dell'etica, attraverso il piano intermedio orienta gli stati. E questa la chiamava la nuova cristianità. Il Concilio ha detto no. La mediazione dalla fede alla politica non spetta ai vescovi o al clero, spetta ai laici. Quindi ci vuole un laicato maturo, formato, coerente. Allora Maritain, amareggiato, ha scritto il suo ultimo volume, Le Paysans de la Garonne, e poi si è ritirato nell'eremo. È una bella figura, è enorme, però di fronte a questo crollo il vuoto è stato occupato da quello che oggi viene definito anche a livello internazionale, nei convegni, il pensiero unico. Il pensiero unico vuol dire che tutti pensiamo così. Io non posso entrare nel vostro cervello e nella vostra coscienza, cominciando dalla mia, ma tutti abbiamo questa cultura che è l'individualismo efficientistico, utilitaristico. Cioè, quello che conta è il fare. Quello sì che è un bravo prete, ha costruito tre campanili. Ecco, l'efficientismo, quell'altro ha fatto niente. Cioè, il fare. Ora, il fare è importante, dove magari fossimo tutti efficienti, ma non è l'unico criterio per giudicare la persona umana. Altrimenti gli handicappati o quelli che non possono fare non valgono niente. la persona umana vale per quello che è, non solo per quello che fa, o perché è sana, o ricca, o brava. Sono dei valori, ma è l'essere in relazione, come spiega bene il Papa nell'ultima enciclica, la persona umana è un essere in relazione. Invece questa cultura egemone, pensiero unico, è individualistico, efficientistico, e questo allora impedisce che noi affrontiamo anche culturalmente il problema degli immigrati. Bisogna quindi partire da questa convinzione, far vedere che accanto alle paure e accanto ai problemi ci sono degli elementi positivi. Brevemente allora, quale percorso fare anche pastoralmente, anche i nostri governi, politicamente? Se il problema è strutturale, non si può eliminare, in un mondo che si globalizza, che cosa fare? Ecco, io direi tre passi. Primo, il principio che Benedetto XVI ribadisce nella Caritas in Veritate. Gli immigrati non possono essere considerati una merce o solo forza lavoro. Se lavorano va bene, se no li mando via. Non devono essere trattati come un fattore di produzione. È una persona umana, l'ha detto il Papa all'Angelus qualche domenica fa, Dio ama i neri come ama me, bianco. E lo diceva lui, che più bianco di così non si può, perché ha bianco anche il vestito e anche il berrettino. Quindi gli immigrati sono uomini e donne con la nostra stessa dignità. Questo che vale sul piano culturale e sul piano sociale deve valere sul piano religioso. Ormai il pluralismo religioso è irreversibile. Il vero ostacolo alla integrazione è questo pensiero unico, contro del quale Papa Benedetto dedica una larga parte del ciclo sociale, prima di mostrare la parte costruttiva. Ora, questa cultura è pericolosa perché corrode i pilastri della democrazia. Vi voglio spiegare brevemente, non so se questo avviene anche a Malta, ma credo che avvenga dappertutto ormai. La democrazia rappresentativa è la forma più ricca, più importante di democrazia che abbiamo mai realizzato. Cosa è la democrazia rappresentativa? Lo dice il termine. Il popolo è sovrano, il popolo elegge i suoi rappresentanti, i rappresentanti governano il paese in nome del popolo. Ma questa democrazia rappresentativa si fonda su tre pilastri: il primato della persona, quindi il personalismo, la persona umana ha dei diritti inalienabili che vengono prima dello Stato. I diritti umani fondamentali non ce li ha dati il governo, non ce li ha dati il Parlamento. Lo Stato trova questi diritti, li coordina per il bene comune, ma li deve rispettare. E come lo Stato non mi dà i diritti, così non me li può togliere. Quindi i diritti riguardanti la persona, la famiglia, so che anche voi siete in fase di dibattito, divorzio, famiglia, sono problemi ormai, è una questione antropologica, cioè una questione sociale è diventata una questione umana, antropologica, la vita, la procreazione assistita, gli embrioni, l'eutanasia, poi la famiglia, andate dicendo. Il secondo elemento fondamentale, ora, questa cultura dominante oggi riduce la persona a individuo, priva di relazioni sociali. L'individualismo. Io penso a me, io faccio quello che mi comoda, ognuno si arrangia. Questo è terribile, perché affossa il primo pilastro della democrazia rappresentativa. Il secondo è la solidarietà, cioè noi abbiamo bisogno dell'altro. Caritas in veritate, e per questo il Papa si rivolge a tutti, anche ai non credenti, la persona umana è un essere in relazione. Noi abbiamo bisogno di amore, dare e ricevere amore. Noi abbiamo bisogno di verità. Guardate il bambino, grazie, guardate il bambino che non inganna, che quando si sveglia con la sua intelligenza, mamma, perché? Siamo fatti per la verità e per l'amore. Ora, siccome la verità e l'amore sono Dio, voi capite come è importante che dal punto di vista religioso noi, di fronte a questa cultura, ci diamo da fare per cambiare la mentalità. Le agenzie culturali, la famiglia, la parrocchia, la scuola, i mass media, sono questi gli strumenti sui quali appoggiarci per realizzare il cambiamento necessario. Guardate, fratelli miei, questa è la sfida di oggi. Se vogliamo che la Chiesa sia credibile quando poi difende gli altri valori umani, bisogna che ritorniamo ad avere il senso della trascendenza della persona e quindi passare poi alla integrazione. I papi nel loro magistero insistono sempre: evitate di assimilare quelli che vengono, rendendoli simili a voi, rispettate la loro identità, imparate a vivere uniti nel rispetto della diversità. Evitare i due estremi, l'emarginazione sociale e l'assimilazione, invece aprire anche il cammino verso la cittadinanza politica. Ormai in alcune nazioni più moderne a questo si è arrivato, dovremmo arrivare anche noi, dopo una presenza operativa con determinate garanzie. È giusto che quelli che lavorano da noi, vivono da noi, nascono da noi, anche se sono di diversa etnia, di diversa religione, possano avere gli stessi diritti civili, compreso il voto. Fratelli miei, il mondo va in questa direzione. Qualcuno me lo deve dire. La storia si può orientare, ma non si può fermare. E qui aggiungiamo un'ultima considerazione per noi sacerdoti, che il Signore ha chiamato ad essere i suoi testimoni. Cioè, noi alle volte ci assimiliamo troppo a questa cultura dominante che è antievangelica. L'individualismo, l'egoismo, il razzismo sono agli antipodi dell'annunzio del Vangelo. È lo straniero e mi avete ospitato. Allora qui vedete, ritorna, fratelli miei, il vero problema fondamentale. Dobbiamo recuperare la fede. No, abbiamo perso la fede. Io lo dico quando parlo ai sacerdoti, quindi cominciando da me, che sono sacerdote anch'io, alle volte, o meglio, noi nelle nostre omelie, nelle nostre prediche, parliamo come se Dio ci fosse, e invece c'è. Parliamo dell'Eucaristia come se ci fosse Gesù, e invece c'è. Cioè ci manca quell'esperienza diretta di una fede matura di chi ha incontrato il risorto. Noi non siamo trasmettitori di una ideologia. Il pericolo oggi è questa religione civile, per cui abbiamo atei, i quali dicono: io sono ateo, ma difendo il crocifisso, difendo la Chiesa per combattere i musulmani. Questa è una bestemmia. Noi abbiamo avuto il problema dei crocifissi esposti in luogo pubblico, e io dico sempre che il primo che non vuole essere inchiodato al muro per una legge è Gesù. Gesù vuole l'amore, non vuole essere messo nei tribunali, nei comuni, nelle scuole perché c'è una legge. Non mi volete, buttatemi via, ma io voglio il vostro amore. In Italia la religione cattolica era religione di Stato fino al 1984. Allora era obbligatorio, ci sono le leggi, che accanto al Presidente della Repubblica e al tricolore ci fosse il crocifisso, perché era l'unica religione di Stato. I protestanti non erano ammessi in Italia. Questo è finito con la revisione dei patti lateranensi, fatta di comune accordo, dove da allora in poi la religione cattolica non è più religione di Stato. Insistere ancora che per legge il crocifisso, che è un simbolo religioso, sia dappertutto, e credo che non ha futuro. A me dispiace, io il crocifisso lo porterò sul cuore, lo predicherò, sarò felice di morire per lui, ma non posso imporre per legge, perché altrimenti si cade nella religione civile, si strumentalizza il crocifisso a fini politici, come ha fatto la Lega Nord, che è andata nelle chiese, alla porta della chiesa, a raccogliere firme per la difesa del crocifisso, quando si sa che i leghisti adorano il dio Po, con Bossi che è andato con le ampolle a prendere il dio Po. È una cosa assurda ed è appunto una delle tentazioni di oggi. Abbiamo bisogno di sacerdoti autentici, ministri del Signore che vivano in comunione profonda con Lui, di laici maturi. Se vogliamo che la Chiesa torni ad evangelizzare, non si può fare senza un laicato maturo, laici che abbiano una forte spiritualità, una vera fede e poi la competenza professionale. Non basta essere pii per essere bravi politici, non basta essere anime sante per gestire bene un'azienda, ci vuole la coerenza, l'onestà, la fede, ma ci vuole la competenza professionale secondo le doti di ciascuno. Vedete come pastoralmente il problema dell'immigrazione non è una cosa da dire beh, ci pensi il governo, tocca a noi, alle nostre parrocchie, cambiare mentalità, far capire che i pericoli ci sono, i danni ci sono, ma ci sono delle opportunità molto grandi che riguardano il bene comune. E poi soprattutto c'è la testimonianza del Vangelo, perché noi non saremo credibili se non siamo accanto ai poveri e agli ultimi degli ultimi. Con che coraggio difenderemo la vita, la famiglia, se poi non difendiamo i poveri che non hanno nulla, i più poveri dei poveri? È sempre stato così, ma in un periodo di crisi e di ritorno del paganesimo è diventato fondamentale la testimonianza della vita, della fede e anche, diciamo, della competenza professionale per cercare delle soluzioni. A me, credo, ha fatto un'ottima impressione l'ultima enciclica del Papa proprio per questo, perché il Papa non si è limitato a criticare la cultura che lui chiama tecnocratica, che è quella di che la cultura dominante ormai universale, ma propone il cammino di un'umanità, di un umanesimo nuovo su dei valori comuni, un'etica comune, condivisibile anche da chi non ha la fede. Sono i valori fondamentali su cui si fonda anche la democrazia, le nostre costituzioni, che sono in linea perfetta con la dottrina sociale della Chiesa e il Vangelo. La fede va testimoniata, la fede è il sale della terra, la fede è quella che trasforma il mondo. Gesù ce l'ha detto e la storia lo conferma. Al tempo stesso però camminiamo con tutti gli altri uomini cercando insieme soluzioni condivisibili a problemi che sono di tutti. Nessuno da solo può oggi risolvere questi problemi, sono problemi planetari. Uno dei più delicati, perché c'è di mezzo la persona umana, è quello dell'immigrazione. Ecco, io vi ho parlato così, ho voluto solo, dato che mi ha detto di parlare dell'impegno per la povertà, dico, facciamo un esempio concreto e riflettiamo. Il Signore ci darà la forza, non dobbiamo scoraggiarci, perché il Signore non ci dice mai va, dice va, che io vengo con te, giorno per giorno, fino alla fine dei secoli. Amen. Amen.